al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Oggi l'Aldilà della Notizia vi parla delle conclusioni del G20 di Londra. In sostanza, i grandi del mondo hanno raggiunto un'intesa sulle misure da adottare contro la crisi globale, 1.000 miliardi in più a disposizione del Fondo Monetario Internazionale, c'è la stretta sul segreto bancario, compromesso anche su nuove regole per l'economia e maggiori risorse che mette d'accordo Stati Uniti ed Unione Europea. Questo è il primo punto su cui noi vogliamo riflettere e lo facciamo con Luca Lippi, che è un consulente finanziario esperto di sistema bancario internazionale. Siamo andati cioè a trovare una figura vicina a quella che è il popolo dei risparmiatori, le persone che hanno un contatto diretto con la banca. E la prima domanda che abbiamo rivolto a Luca Lippi è proprio le conseguenze di queste decisioni sui piccoli risparmiatori. Ascoltiamo quanto ci ha detto.
Realisticamente nessuna ricaduta particolare. In realtà questo G20 ha portato a conclusioni che sono conclusioni macroeconomiche. E la macroeconomia è qualcosa che riguarda più che altro i destini mondiali dell'economia. Quindi non che questo sia ignorato dal piccolo risparmiatore o non sia utile per il piccolo risparmiatore, ma le ripercussioni saranno ovviamente nel corso del tempo. Direi che nell'immediato non cambia assolutamente nulla. Il piccolo risparmiatore oggi subisce il taglio dei tassi, il taglio dei tassi fisiologico è importante perché serve per far ripartire, per ridare carburante un pochino all'economia e alle economie locali in particolar modo, ma di fatto il suo risparmio non subisce nessuna decurtazione e non aumenta neanche a livelli di crescita in termini di interessi.
Il G20 ha immesso in circolazione o metterà in circolazione dollari, milioni di dollari per sostenere l'economia a livello internazionale. Qualcuno obietta che forse si poteva dare qualche soldo in più sugli stipendi o sulle pensioni nel mondo alle persone.
L'obiezione è giustissima, qui però entriamo un pochino in politica. E purtroppo l'economia non è politica, l'economia sono numeri e riscontri, però di fatto l'affermazione che è stata fatta è ovvia, è giusta. Questa grossa iniezione, diciamo, di denaro che viene fatto sul Fondo Monetario Internazionale, me ne assumo la responsabilità di quello che dico, è un'iniezione che è stata richiesta perché l'Inghilterra nel breve ne farà un utilizzo abbastanza immediato, perché hanno grosse difficoltà a livello bancario. Diciamo che l'economia ha chiaramente il meccanismo della domanda e dell'offerta, qui partiamo da teorie che partono dal 1884, da Smith, Marx, eccetera. Ovviamente la domanda è molto più importante dell'offerta, cioè a dire, se non c'è lo stipendiato, tra virgolette, o comunque il consumatore in grado di poter consumare, è inutile che noi andiamo a pompare la produzione. Quindi aumentiamo l'offerta, ma se non c'è la domanda...
I grandi del mondo come pensano di risollevare l'economia mondiale in crisi?
Questo G20 in realtà è servito a molto poco, nel senso che questa non sarà la soluzione a nulla, perché la soluzione sarà la guerra all'evasione fiscale, la soluzione sarà la guerra al riciclaggio di denaro, le soluzioni sono altre, realisticamente sono altre. Qui abbiamo una contrazione che è anche fisiologica, perché i cicli economici ovviamente devono essere rispettati.
Quindi le soluzioni dipendono poi dall'operato dei singoli stati in economia?
Assolutamente sì, e degli economisti, non dei politici, degli economisti. Qui bisogna intervenire a livello strutturale. E la politica in questo non può far nulla perché gli mancano le conoscenze anche per farlo.
Quindi a livello strutturale lei dice che servono delle regole, però il G20 ha parlato di regole.
No, il G20 ha parlato soltanto di fare questa grossa iniezione, il cosiddetto grande pacchetto di stimolo macroeconomico, il più grande di tutti i tempi, che praticamente è un'ammissione di colpa. Perché dopo aver negato per mesi che c'era una grossa crisi in atto, in questo modo stanno dicendo che la crisi è la più grande di tutti i tempi. È un pacchetto, questa iniezione, verso un rilancio della produzione che avrà ripercussioni entro il 2010, tant'è vero che il G20 verrà riconvocato nuovamente nel corso di quest'anno per fare uno step intermedio. Io vedo solamente la grossa iniezione di denaro che viene fatta al Fondo Monetario Internazionale. E quando vengono riempiti riempite le casse del Fondo Monetario Internazionale vuol dire che qualcuno sta annaspando, e nel caso specifico le banche.
Questi soldi in realtà andranno a sostenere il sistema bancario in quei paesi in difficoltà.
Attenzione, sostenere è il termine giusto, però sarebbe più corretto dire a risanare un sistema che ha lavorato male. Perché il fallimento è delle banche, il fallimento è solo ed esclusivamente delle banche che hanno investito male.
Qui torna il problema etico in economia.
Assolutamente sì, è centrale, oserei dire che è centrale. Ecco perché mi infastidisce, mi irrita che la politica si occupi di cose che non possono riguardarla.
Di fatto però, a proposito di etica e di regole in economia, il G20 ha affrontato il problema dei paradisi fiscali. Mm-hmm. Ecco, su questo punto qualche passo in avanti è stato fatto.
Prima di tutto loro hanno dichiarato guerra alle banche che non danno informazioni. Il paradiso fiscale è un'altra cosa. Anche qui c'è purtroppo ci sono delle contraddizioni. Loro parlano per far breccia chiaramente sul cittadino comune. Tecnicamente il paradiso fiscale altro non è che un paese con delle regole fiscali, con una pressione fiscale molto meno elevata rispetto ai paesi più industrializzati, che consente di aprire società che vanno ad operare ovviamente in maniera più conveniente rispetto ad altri paesi. Loro invece parlano di banche, e quindi qui rientra nuovamente il discorso delle banche, ci ricolleghiamo anche al discorso etico. Non sono le banche i paradisi fiscali, sono dei paesi che hanno particolari agevolazioni per gli imprenditori. Che le banche poi non diano le informazioni, che le banche poi tutelino la privacy del proprio cliente, questo è un discorso che nasce ovunque, anche qui in Italia, c'è stato fino a pochissimo tempo fa, ma continua ad esserci perché il cliente di rilievo non sarà mai rivelato.
Quindi Lippi, questa lotta al paradiso fiscale in realtà che cos'è?
Loro vogliono che le banche che non rilevano i dati dei propri clienti comincino a collaborare. A collaborare che cosa vuol dire? Vuol dire che il denaro che viene in qualche modo estradato venga dichiarato, venga denunciato. È una questione di evasione fiscale, potrebbe essere una questione di riciclaggio, quello è un problema che va risolto alla fonte, non va risolto quando ormai il denaro è scappato, quando ormai il reato è stato commesso.
Dobbiamo dire che questo G20 ha varato delle normative a sostegno della grande finanza del sistema dei vari paesi, quindi del sistema bancario internazionale.
Assolutamente.
Sistema bancario che poi è importante per un'evoluzione dell'economia a livello territoriale.
È fondamentale. La paralisi del sistema bancario ovviamente è la paralisi dello Stato.
Quindi questo G20 ha pensato ad un concreto aiuto alle banche a livello internazionale per far funzionare e girare la macchina economica. Questo potrebbe essere un po' la conclusione.
Sì, in assoluto è questa qui la conclusione. In particolar modo ovviamente è voluto dall'Inghilterra, perché è quella che probabilmente attualmente, lo vedremo a breve, è quella che sta più in difficoltà di tutti.
Io ringrazio Luca Lippi, esperto del sistema bancario internazionale e consulente finanziario. Mentre vogliamo proseguire questa nostra riflessione sulle conclusioni del G20, salutando ancora Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna. Professor Zamagni, grazie per la sua presenza sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Lei forse ha ascoltato le conclusioni della nostra precedente intervista, cioè un G20 che corre in aiuto alle banche, è d'accordo su questa analisi?
No. Beh, è questione di intendersi sul significato dei termini, non è che il G20 è intervenuto a soccorso delle banche in quanto tali, ma perché la crisi è nata all'interno del sistema bancario finanziario per le ragioni che ormai sono note a tutti, e le banche hanno un potere, tra virgolette, di minaccia nei confronti del lato reale dell'economia, tale per cui occorreva affrontare il male all'origine. Ma nel momento in cui si porta al sistema bancario, si portano nuove risorse, si mettono per la prima volta dei paletti molto, ma molto vincolanti. In questo senso il G20 è un vero e proprio successo, il cui significato va al di là della portata dei provvedimenti, ma il significato più importante, almeno dal mio punto di vista, è quello simbolico, cioè quello di dire basta al segreto bancario, basta ai paradisi fiscali, che è vero che i paradisi fiscali non hanno una responsabilità diretta nella crisi, però è pur sempre vero che i paradisi fiscali sono una delle cause principali della effettiva allocazione delle risorse, cioè dire bisogna capire che la competizione sulla pressione tributaria è una forma di concorrenza sleale, questo va detto, e allora quando la concorrenza è sleale produce sempre disastri o a breve o a lungo termine. Allora aver detto per la prima volta esplicitamente che non è possibile, perché la concorrenza sleale è come quando, cambiare argomento, avviene nel mercato del lavoro, come quando ad esempio si sottopagano i lavoratori immigrati perché sono privi di tutele. Bisogna stare attenti a queste cose. La vera competizione corretta, che è tipica di un'economia di mercato, come si suol dire a dimensione d'uomo, non può tollerare queste forme, anche se nel breve termine producono risultati di bilancio, producono profitti, però noi sappiamo che i profitti che sono la conseguenza di concorrenza sleale non hanno il fiato corto, quindi è vero che è stato dato l'aiuto, è stato rifinanziato molto in maniera piuttosto consistente il Fondo Monetario Internazionale, però al tempo stesso si viene a dire al sistema bancario nel suo complesso non siete più autoreferenziali, perché questo è il messaggio che emerge dal G20, al di là degli aiuti che, ripeto, per l'ultima volta sono stati effettivamente dati. Voi banca non potete più pretendere poi per voi stessi uno statuto di extraterritorialità etica come negli ultimi 20 anni era accaduto. Tutte le volte che si parlava, ad esempio, di rapporti etica ed economia, si diceva la finanza è a parte, la finanza etica è un ossimoro, e chi ne parlava, come ad esempio la dottrina sociale della Chiesa, veniva sistematicamente deriso, perché si diceva la finanza non ha nulla a che vedere con l'etica. Ebbene, questo G20, indirettamente, senza dirlo, ha detto che chi affermava questo era o un mentitore o uno che non sapeva come funzionano le cose dell'economia, in particolare dei mercati finanziari, perché non esiste nessuna attività umana, sia essa la finanza sia il lato reale, che possa considerarsi esente dal riferimento dei valori, valori che sono prioritari e che sono molto più importanti dei risultati di profitto che dalle attività pur lecite possono derivare.
Professor Zamagni, lei è d'accordo nel paragonare Londra, questo vertice del G20, alla Bretton Woods del nostro tempo, del terzo millennio? Il riferimento è alla riunione dei paesi che si riunirono dopo la Seconda Guerra Mondiale?
No, assolutamente no. Questo è un paragone veramente affrettato. Perché? Primo, perché Bretton Woods riguardava l'intero assetto economico internazionale, non solo quello finanziario, come è stato il caso del G20, tant'è vero che da Bretton Woods non solo nacquero il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, ma il GATT, che è quello che oggi si chiama l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e tutta una serie di altre linee riguardanti la lotta alla povertà, eccetera. Questo summit è avvenuto e direi che io sono personalmente soddisfatto, non mi aspettavo, devo dire, ieri l'altro, se uno mi avesse fatto scommettere, non avrei scommesso su questo esito, e quindi io sono lieto, però è un summit settoriale che si è occupato di un settore pur importante, ma il settore, la vera, come dire, il vero Bretton Woods numero 2, meglio numero 3, perché il Bretton Woods 2 è quello che nacque nel 1971 quando Nixon dichiarò il 15 agosto del 71 la inconvertibilità del dollaro contro l'oro, e allora implicitamente è nato quello che nella letteratura è noto come Bretton Woods numero 2. Il Bretton Woods numero 3 dovrà, io mi auguro, nascere nel momento in cui si affermerà che lo sviluppo di cui tanto si parla non può essere uno sviluppo unidimensionale, che riguardi soltanto la dimensione materiale pur necessaria delle società, degli uomini, ma c'è anche altre due dimensioni, quella socio-relazionale e quella spirituale. Ebbene, il nuovo Bretton Woods dovrà fissare l'attenzione su questi altri aspetti, per evitare di cadere in una sorta di trappola metodologica che ci fa illudere che basti aumentare il reddito, basti aumentare la ricchezza generata dai vari sistemi per rendere le persone più felici, come invece non è, perché i paradossi della felicità, che guarda caso sono stati per primi scoperti negli Stati Uniti, non in un paese del quarto o quinto mondo, mettono in chiara evidenza, e cioè che non c'è correlazione diretta tra aumento del reddito pro capite annuale e miglioramento degli indici sintetici di felicità. La curva è discendente e allora, se questo è e i dati statistici sono inconfutabili, il nuovo Bretton Woods dovrà porsi il problema: qual è il senso? Senso vuol dire in latino la direzione. Qual è il senso dello sviluppo? Qual è il senso del lavorare, dell'essere più produttivi, dell'essere più efficaci, eccetera? Non può eludere la domanda di fondo. Nel passato non c'era bisogno di porsi la domanda perché il senso era implicito, il senso era produrre più merci, sfamare le bocche, eccetera. Oggi questo non basta più, perché noi possiamo avere gli stomaci pieni ma essere pieni di disperazione, come tutta una serie di fatti. E chi ha una visione distorta dell'economia ovviamente pensa che queste siano cose o di altri tempi e si illude, perché queste sono questioni di questi tempi. In passato invece l'imperativo principale era la lotta alla miseria, oggi non è più la lotta alla miseria, è la lotta alle nuove povertà, che è cosa ben diversa dalla miseria, perché se 800 milioni di esseri umani oggi nel mondo soffrono la fame, questi sono dati delle Nazioni Unite, non è perché manchino le risorse, non è perché non si producono abbastanza granaglie per sfamare, ma perché l'assetto istituzionale, cioè le istituzioni economiche che guidano la danza nella sfera economica, hanno effetti perversi. Allora, di fronte a questo, il nuovo Bretton Woods dovrà avere un grande respiro e io mi auguro che nel giro di non moltissimi anni a questo si possa arrivare.
Un altro punto è che, per quanto riguarda l'aiuto ai paesi poveri, dobbiamo registrare una promessa di 50 miliardi di dollari. E anche qua, forse, professor Zamagni, siamo alle solite, cioè si promette molto...
Questo conferma quello che ho appena detto adesso, cioè che questo G20 non può essere interpretato come la nuova Bretton Woods, perché non era lo scopo di questo G20 era di spegnere l'incendio, e devo dire che questo obiettivo è stato raggiunto, cioè dire rimettere a posto la situazione degli asset dei beni patrimoniali tossici, recuperare la fiducia al sistema bancario introducendo le nuove regole e tutta una serie di altre cose un po' più tecniche che seguiranno, perché io adesso mi aspetto che a breve si arriverà a Basilea 3, perché noi le regole di Basilea 2 hanno dimostrato la loro pochezza dal punto di vista della preveggenza. Lì addirittura ci sono stati fatti degli errori tecnici e io mi meraviglio che persone competenti si siano lasciate evidentemente prendere la mano da errori plateali. Basilea 3 sarà la naturale conseguenza del G20 di Londra e anche questo contribuirà a impedire, almeno nel breve medio termine, la risorgenza di una crisi di portata vasta come è l'attuale. Ed è vero quindi che l'aiuto ai paesi poveri, 50 miliardi di dollari, è quasi ridicolo se pensiamo che appunto al Fondo Monetario Internazionale sono stati attribuiti 1.100 miliardi di dollari. Ma ripeto, non potrei accusare, perché nell'agenda del G20 di Londra non c'era questo punto specifico.
Ultima riflessione, professor Zamagni. Secondo lei il rapporto tra USA ed Europa, le esigenze, gli interessi reciproci sul piano economico si sono ricongiunti oppure gli Stati Uniti guardano sempre con un certo interesse anche alla Cina?
Questa è purtroppo la questione delle questioni ed è la questione più delicata, di cui ancora si parla troppo poco. Quando si dice il rischio del G2, esiste un rischio del G2, dove G2 vuol dire Stati Uniti e Cina. Perché? Ma non per simpatie, ma per ragioni strutturali, perché la Cina ha bisogno degli Stati Uniti, cioè del mercato interno americano. Gli Stati Uniti hanno bisogno della Cina perché la Cina è il maggiore detentore di dollari americani. Quindi ci troviamo in una situazione in cui l'Europa, rispetto all'uno e all'altro, Stati Uniti e Cina, è in posizione oggettivamente marginale, perché ripeto, gli Stati Uniti hanno bisogno della Cina in una misura in cui non hanno bisogno dell'Europa. La stessa cosa vale per la Cina. Quindi il rischio, o meglio la tentazione di andare verso una sorta di G2 e di, quindi di un protettorato bipolare, una sorta di duopolio, c'è. Io mi auguro che la saggezza andrà a prevalere, perché se così avvenisse saranno guai seri, ma guai seri non tanto dal punto di vista economico, ma dal punto di vista della democrazia, della libertà, dei diritti umani fondamentali e così via, perché mai dissociare il quadro economico dalla matrice culturale costante, dove matrice culturale dice degli insiemi di valori che governano la vita associata, dice dei valori religiosi e non religiosi che guidano il sentiero di progresso di una popolazione. Se noi riduciamo tutto alla dimensione economicistica, i guai sono seri, perché alla fine potremo trovarci con, dicevo prima, uno stomaco più pieno, ma con maggiore disperazione e soprattutto con una situazione di diffusa infelicità. Ecco allora perché questo problema è da monitorare, e ovviamente chi deve monitorarlo questa volta è l'Europa. L'Europa, a mio modo di vedere, non sta facendo abbastanza, perché gioca una strategia che è troppo, come dire, autoreferenziale, mentre invece, a mio modo di vedere, l'Europa, per le radici culturali che la contraddistinguono, dovrebbe fare molto di più per evitare quel duopolio di cui ho detto. Ho motivo di ritenere che una ragionevolezza e una saggezza, nel senso aristotelico della phronesis, possa verificarsi a breve termine.
Grazie per la sua attenta analisi, professor Zamagni, e a presto, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Ringraziamo il professor Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna. Noi ci fermiamo qui, oggi abbiamo parlato delle conclusioni del G20 di Londra. Io ringrazio per questo Alvaro D'Amico, Eva Rorman e Maria Serena Tullio. Da Luca Collodi la linea torna alla regia.